se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Allora, siamo qui nell'unica rubrica in cui sentite parlare Michele Boldrin di Philip K. Dick. Ma voi rendetevi conto di che fortuna ci avete? Cioè, Mike Boldrin, a cui tocca parlare di fantascienza.
Mike. Ciao Mike! Mi ho chiamato Mike! Ciao Rick!
Ti ho chiamato Mike, preferisci Michelle?
Cani, Michele. Una vita intera che combatto contro le storpiature del mio nome e del mio genere.
Ma parli a uno che si chiama Riccardo e i genitori l'hanno sempre chiamato Ricky e poi oggi tutti quanti mi chiamano Rick, cioè ma di cosa stiamo parlando?
Ma quello te lo sei scelto tu in collaborazione con la tua professoressa del liceo. No, ma cioè, io c'ho un compagno del liceo che non nominerò perché so che ci ascolta, ma tanto si riconoscerà, che continua a volermi chiamare Mickey ogni volta.
Mickey?
64 anni quasi, anzi io ga. E Mickey, e mio guardo, dico, guarda, ti tiro un sciaffone, cioè moglie.
Va bene. Tu sai che dopo aver detto questa
non
cosa...
non era dei miei domicili che vogliamo discutere.
Sai che una volta detta questa cosa i commenti sotto saranno qualcosa di ingestibile, vero? Lo so. Vabbè, dai. Ormai ce ne siamo fatti una ragione. Allora,
quelli anzi mi divertono. Quelli che a me fanno girare le balle sono quelli che arrivano anonimi, mi spiegano la vita. Poi dici, ma vieni... Ma il tuo sito deve essere pieno di
non ripartire con gli hater adesso. Michele, restiamo sul punto. Lo so che ti piace tanto, ma restiamo sul punto.
No, ma io mi diverto. Cioè, è pieno di inviti miei a gente sconosciuta. Dice, ascolta, chiamami, discutiamo ogni volta che vuoi.
Allora,
dimmi di cosa vuoi parlare.
Noi, insomma, voglio dire, ogni tanto Michele si trova intrallazzato nelle mie follie. Questa settimana c'è stata una follia, la settimana di Philip K. Dick, la Philip K. Week, perché io, grande appassionato di fantascienza, è un autore che amo moltissimo, e io molto spesso ho detto che, soprattutto in confronto alla filosofia italiana, la fantascienza americana è riuscita a fare dell'ottima filosofia in confronto alla filosofia italiana, e quindi io mi sono molto appassionato a questo autore, e chi sta seguendo la settimana tematica lo sa, insomma, quanto amore provo. Mentre Michele non ha mai letto nulla di Dick, perché
no,
dicevi
di
che...
Dick, no. Ma a proposito, aspetta, facciamo un po' di pubblicità per quelli che ascoltano solo.
Hai ragione.
Ragazzi,
hai ragione.
A parte liberi oltre i convegni, panel pallosi, pieni di professori e di gente seria, peraltro sono interessanti, ma non voglio costringervi o invitarvi a questo. Abbiamo anche una serata invece molto interessante, sabato prossimo, non questo, fra una settimana da quando questo andrà in onda. Però esatto. Lì a San Giobbe con giochi di chi premi, cotillon, cena, pericena e soprattutto Rick e Andrea Lorenzoni.
Esatto. Faremo una
confronteranza con il pubblico, esatto, sul loro ruolo. Che poi
esatto. Parleremo per circa un'oretta di... Ci domanderemo se sia possibile fondamentalmente creare coscienza e conoscenza politica e non solo attraverso YouTube e i nuovi mezzi di comunicazione e anche utilizzando i nostri diversi linguaggi, voglio dire, la divulgazione culturale oppure anche l'animazione di stampo umoristico, di stampo satirico che fa Andrea. Quindi,
Andrea fa cose completamente diverse da quelle che faccio io che a mia volta faccio cose diverse da quelle che fa Ricky.
Esatto, quindi insomma c'è il link sotto, siateci perché sarà una bellissima serata e poi sarà anche occasione per incontrarci, vederci, chiacchierare. E non mi ricordo quanto è il costo del biglietto. Mi sembra 20 euro.
Ecco, siccome sono il responsabile della scelta del prezzo, il prezzo è 20 euro.
20 euro.
Che però c'è una cena vera e propria, cioè il puro catering della cena sono 18, costo proprio brutto. E poi apparecchiature dobbiamo affittare, insomma, non ci stia, però va bene, cioè, diciamo che copre i costi vivi.
Esatto. Non c'è nessuno.
E si può comprare chi non è interessato al resto della giornata, può tranquillamente arrivare e comprare il biglietto al momento.
Esatto. Quindi,
però se lo sappiamo prima è meglio, perché poi magari sai, fai la stima, certo, dici boh, 300, 350, quello che è, te ne arrivano 500, qualcuno non magna.
Esatto. Quindi sotto c'è il link, mi raccomando, dateci un'occhiata e venite a trovarci. Ma adesso torniamo a noi. Dicevamo che Michele con la fantascienza c'ha un rapporto un po' conflittuale, mi dicevi prima.
No, come ti dicevo, io ho provato a leggerla da giovane, non mi ricordo chi ho letto, Asimov sì, l'ho letto, ma anche degli altri. E poi lì ho letto tantissimo romanzo d'avventura e alla fine mi piaceva di più Dumas. Posso solo dire questo, o Stevenson, o chi vuoi tu, o Conrad, anche se Conrad è un po' un livello diverso, sì, certo. Però da adolescente, dove secondo me, e mi sono poi, col senno di poi, mi sono convinto che i Tre Moschettieri e il romanzo di fantascienza, Blade Runner, soddisfano le stesse emozioni, stimolano gli stessi angoli cognitivi, eccetera. Lo fanno con immagini diverse. Io probabilmente sono sempre stato un conservatore, preferisco immaginarmi quello che è successo che non immaginarmi.
Rispetto a immaginare quello che succederà.
Non lo so.
Ho capito.
Quindi poi a un certo punto ho rinunciato. Mio figlio invece era appassionato, mi ricordo che appunto avrà avuto 14 anni circa, si è messo a leggere Asimov, gli piaceva. Il mio coautore, grande amico David Levine, è appassionatissimo di fantascienza. E gli dissi, ma David, che cosa consiglio? Nicola mi ha chiesto cosa gli consigli di leggere di Asimov. E lui mi ha detto, tutto quanto,
assolutamente.
E gli ho detto, ma non c'è niente. No, dice, che differenza fa? Comincia da uno, poi va avanti.
Io sono d'accordissimo, perché io ho grande amore per Asimov, per Dick. Credo che, ecco, c'è una cosa, che i temi trattati dalla fantascienza, soprattutto del secondo Novecento, siano comunque dei temi che hanno trattato anche i filosofi del secondo Novecento. Per esempio, in Dick tu trovi tantissimo scienze cognitive e filosofia della mente, trovi proprio dei ragionamenti su quelle cose lì, che in Dumas ovviamente non trovi esplicati così. Quindi c'è anche una vicinanza di temi che magari è più contemporanea, però giustamente poi sì, sono d'accordo che da un punto di vista emotivo, da un punto di vista proprio letterario, soddisfano le stesse cose. Però in Philip K. Dick c'è un aspetto che volevo discutere con te, e sì. L'aspetto non ha tanto a che fare con la sua letteratura.
Scoprire chi è finché tu parli, perché non sì, me l'avevi menzionato prima rapidamente, diciamo parliamo di questo. Però non ho fatto i compiti per casa perché ho delle giornate.
Ma fondamentalmente, guarda, in realtà, vabbè, autore di romanzi come Ma gli androidi sognano pecore elettriche, Le tre stimmate di Palmer Eldritch, Ubik e via dicendo, tutte cose che io amo.
Gli androidi, cosa sono?
No, è una cosa interessante quella, perché lui ebbe una vicenda personale che ci ricorda da vicino quello che è il pensiero che possiamo definire complottista dissidente, cioè quel pensiero secondo cui tutto quello che ci circonda è parte integrante di un'illusione, mentre il mondo interiore, cioè il dubbio che noi nutriamo nei confronti di quel mondo, è invece la cosa reale, ok? Peraltro lui è un personaggio molto interessante perché oltre ad aver trasposto questo pensiero in letteratura, facendo secondo me della gran letteratura, però lui ebbe sempre un grande combattimento interiore su questo, perché lui da un lato sentiva questa cosa, dall'altro sapeva che poteva sbagliarsi tranquillamente, quindi è un complottista in realtà abbastanza lucido. Però la cosa interessante che volevo porti è questa: visto che il pensiero del complottismo nasce anche dalla filosofia, cioè nel senso, il dubbio iperbolico cartesiano, tutto quello che mi circonda, tutto quello che ha a che fare con le mie percezioni, con i miei sensi, e ovviamente anche tutto quello che è l'informazione del mondo che mi arriva, potrebbe essere frutto di un genio maligno, perciò io devo sempre partire dal dubbio che tutto quello che mi circonda sia in realtà un'illusione. Ora, nell'esperienza di Michele Boldrin, questa è una cosa che mi interessa discutere, quanto questo dubbio deve essere nutrito e perseguito, e quanto invece poi deve essere sopito, e in base a cosa secondo te? Perché il dubbio iperbolico porta alle estreme conseguenze.
Perché
poi
noi siamo il pensiero di un Dio, perché poi queste persone hanno la versione, che se non mi ricordo più di chi era che l'abbia detto per primo, o quale religione, cioè, questo è un altro dei miei difetti, io li considero un pregio della mia mente, che mi metto da parte i concetti e mi scordo i nomi attaccati, che siamo nient'altro che il sogno di un Dio.
Sì, certo, beh, questo la letteratura l'ha scandagliato tanto, perché voglio dire...
No, infatti è un tema eterno nella storia del mondo, di cui il complottismo estremo è una variante moderna, a mio avviso.
Esatto.
Non è tanto moderna, in realtà gli uomini hanno sempre regolarmente pensato che ci fosse qualcosa di superpotente che spiegava tutto, no? E assumi, la mia reazione è sempre stata, e anche se fosse... Uh-huh. Beh, che me ne fotte.
Questo è interessante perché è un'obiezione che mi ha fatto.
Ci posso fare qualcosa? No. È testabile? No. È conoscibile? No. Mi rifugio nel capitolo 7. Tu sai, io sono un Wittgensteiniano abbastanza, non totalmente, ma abbastanza rigido. Cristiano non sono, ma mi rifugio nel capitolo 7. Non ne posso parlare, non lo posso neanche dire, taccio.
Ok, perfetto. Questa è un'ottima obiezione che mi è stata posta.
Brutale come risposta, però...
Certo, no, ma è assolutamente credibile. Ed è la stessa obiezione che mi ha posto uno studente. Io qualche settimana fa sono stato in una scuola a Vicenza, ho parlato di questi temi e a un certo punto abbiamo parlato di questa cosa qua. Cioè, proprio citando Dick, ho detto c'è una pagina proprio nel libro da cui hanno tratto Blade Runner in cui l'androide scopre di essere un androide ed è sconvolto, è angosciato. E questo ragazzo mi fa una domanda, mi fa, ma se io scoprissi di essere un androide, perché dovrei sentirmi angosciato? E l'obiezione quindi è abbastanza credibile.
A parte che c'è un problema, perché qui c'è un problema proprio di giochi di parole. Cosa vuol dire che scopri che sei un androide? In che senso?
Cioè scopri, perlomeno nella letteratura di Dick, scopri che, per esempio, tutta la tua storia è in realtà un artefatto, cioè è qualcosa che è stato prodotto da qualcun altro per, di fatto, ingannarti, ok? Quindi scopri di essere il frutto di un inganno.
Cioè, è stato prodotto da... bisogna essere coerenti. Se è stato... di nuovo Wittgenstein. No, le tautologie non dicono niente, però sono essenziali e sono precondizioni del mondo. Allora, proviamo a essere coerenti. Come ha fatto a ingannarmi se ha prodotto tutto il fatto? Essere ingannato nel linguaggio normale, ma nel linguaggio, se vuoi, formalizzato, implica che ci sono due entità indipendenti fra di loro e una fa credere all'altra, d'accordo? Che certo, le cose sono altro da quel che sono. Mm-hmm. Quindi presuppone una un'esistenza terza, indipendente dai due, cioè un oggetto lì, c'è cioè una patata, e la patata esiste indipendentemente da me, l'ingannato, e dall'altro, l'ingannatore. Okay? L'ingannatore produce degli artifici per cui io, ingannato, nella mia mente penso che quella sia un pomodoro. Okay? Okay. Nel caso specifico, com'è possibile? Io vengo ingannato su me stesso.
Tu vieni ingannato sul fatto che credi...
Gli stati della mia mente sono ciò che io sono. Per definizione... Come fa l'entità suprema a ingannarmi su me stesso?
Beh, pensa un secondo, cioè c'è anche una serie TV che racconta molto bene questa cosa, che è Westworld, ok, che mi sono rivisto recentemente. Oh. Tu pensa a qualcuno che appunto magari ricorda di aver avuto una figlia, ok, una bambina un tempo e poi nei meandri della storia si è persa e via dicendo. Tu scopri che in realtà quella figlia non c'è mai stata. Scopri quindi che la storia di cui tu ti senti protagonista non è la tua storia, ma è la storia di qualcun altro. Cioè, è come se tu scoprissi adesso che, per esempio, tutti i libri che ricordi di aver scritto non li hai mai scritti tu, e che invece il ricordo di averli scritti è parte integrante di una sorta di cumulo di memorie che ti sono state date da qualcuno. A che scopo? Ecco, è quella secondo me la cosa angosciante. Cioè, l'ingannatore in questo caso non è soltanto qualcuno che ti convince di una cosa su te stesso, ma è qualcuno che, convincendoti di quello, ti fa fare delle cose e in realtà tu non conosci la natura delle tue azioni, lo scopo delle tue azioni. Cioè, tu sei un burattino. E questa cosa qua, io credo, che comunque potrebbe essere problematica, perché non è tanto il dubbio, in questo caso cartesiano, cioè un genio maligno potrebbe deviare tutta la nostra esperienza del mondo, oppure siamo sognati da un dio che... Perché in quel caso io sono d'accordo con te, sono d'accordo, cioè nel senso, chi se ne frega, a quel punto lì io non ho nessun metro di paragone, non ho nessun metro che mi permetta di fare un discorso alternativo, quindi va bene. Ma se all'interno di un mondo invece come il nostro... una persona scopre di non essere una persona, ma di essere un artefatto, ovvero che tutta la sua storia
ma com'è che avviene? Allora, perché quello è il punto. Mm. Cioè, una persona, uno di noi che non è una persona, cioè io, te, tu rimani una persona e io scopro di essere un artefatto.
Sì. Mm. Come avviene? Ma oddio, nelle storie di Dick avviene in tanti modi.
Visto che sono programmato e etero diretto, chi mi ha etero diretto me lo fa fare.
Nei romanzi di Dick, per esempio, a volte semplicemente si scopre, nel senso che si fa un test. In Blade Runner c'è il test a cui vengono sottoposti gli androidi, perché alcuni androidi, non so se ti ricordi la storia, ma alcuni androidi diventano dissidenti.
La verità.
Dimmi.
Boldrin non ha guardato neanche Blade Runner.
Non hai mai visto Blade Runner?
So che ne parlate, è una roba dove corrono in giro.
Ma fondamentalmente, guarda, detta stretta, ok? Poi, secondo me il romanzo è molto bello, comunque è molto bello, però, e anche il film è molto bello, però a un certo punto in una società futura, in realtà non tanto futura, perché se non sbaglio è ambientata nel 2019, quindi l'abbiamo già passata, e non abbiamo ancora gli androidi, a quanto ne sappiamo, Mike, a quanto ne sappiamo.
Questa è una delle... A quanto ne sappiamo, se c'è.
E in questa società ci sono gli androidi che vengono utilizzati per i lavori pesanti. Alcuni androidi cominciano a rompersi le balle e cercano di immischiarsi nell'umanità, quindi sono talmente...
Mi ricordo la storiella.
Perfette repliche. E cosa succede? Succede che allora nascono i Blade Runner, cioè cacciatori di androidi, il cui compito è quello di saper distinguere fra esseri umani e androidi. Così c'è questo test, il test di Voigtkampf, che è una sorta di miscuglio fra test di Turing e macchina della verità. È una macchina della verità molto, molto più specifica sull'empatia. Cioè vengono messi sotto un test, gli fanno delle domande molto emotivamente provanti, tipo come ti senti se scopri che un treno è deragliato e 200 bambini sono morti. Un essere umano, anche il più cinico, avrebbe una reazione emotiva immediata, cioè si scalderebbero le guance, avrebbe una dilatazione delle pupille, via dicendo. L'androide non riesce a replicare.
L'androide no.
L'androide no, però c'è un problema, ed è quella la cosa interessante, che scoprono che anche alcuni esseri umani che sono sotto uno spettro autistico hanno la stessa reazione degli androidi, e quindi si scopre che forse alcuni esseri umani sono stati ritirati e non solo gli androidi. Ora, alcuni androidi da questo test scoprono di essere androidi. Ovviamente poi nel romanzo c'è il gioco inverso, che ovviamente sulla base del test alcuni esseri umani cominciano a dubitare di essere umani, e quindi c'è il gioco a rovescio e lì si è divertito tanto. Quindi lì in realtà si scopre in quel modo, ma nella letteratura di Dick ci sono tante storie in cui si scopre in modo diverso di essere comunque manipolati, ecco, mettiamola così. Ovviamente c'è quel presupposto lì, che ci sia all'interno del mondo qualcosa che crea uno scarto, perché, lo ribadisco, la tua obiezione è giusta. Nel momento in cui ipotizziamo di essere nel sogno di un dio tutti quanti, non cambia un cazzo, cioè nel senso chi se ne frega, non possiamo farci nulla. Però il dubbio qui è un po' diverso, è: ma Michele Boldrin ha impiantato un chip di memoria nella mia mente per farmi credere di essere un filosofo liberista? Questo è un dubbio interessante.
Cioè, non lo so, sì, cioè, quindi lì... Faccio fatica a appassionarmi, però ci provo. Nel senso che ci sono altri dubbi che mi tormentano. Il dubbio di essere io oggetto di manipolazione, come dire, meccanica altrui. Sono senz'altro oggetto di manipolazione, cioè milioni di persone mi fanno credere cose diverse da quelle che sono, il tutto il sistema mediatico, il mio stesso cervello, come sappiamo, mi fa percepire le cose a volte... diversamente da quello che sappiamo esse sono, no? Famose, cioè, la nostra, il cervello è pieno di distorsioni più o meno dovute ai limiti della nostra capacità di percepire i nostri sensi. L'idea di avere dentro di me un'alterazione, se capisco, biomeccanica, che mi fa credere ciò che non è... nel senso che poi tutta questa roba qua, suppongo, dà per scontato la risoluzione di un problema di cui invece non abbiamo soluzione. I filosofi analitici e molti filosofi cognitivi anglosassoni si riempiono di esse e dicono: questa è la differenza fra filosofia e il resto delle scienze, perché voi, puntando il dito ai neuroscienziati, dice: voi non capirete mai cos'è la conoscenza, perché la conoscenza è incapibile. Brutalizzo, ma è così, quindi in realtà non si rendono conto che suggeriscono l'esistenza di un'anima divina. I neuroscienziati dicono: ci stiamo arrivando passo in passetto, capiremo cos'è la coscienza, nel senso di autocoscienza, no? Io sono cosciente di parlare con te, di essere me, e questi romanzi lo danno per scontato, cioè che si è capito cos'è. Cioè, gli androidi sono coscienti.
più che si è capito cos'è, nella letteratura di Dick, ma in realtà, ripeto, nella sua vita e un po' in tutta la fantascienza, sai, la narrativa ha quella forza lì rispetto a quelle che sono le scienze, le hard sciences come le neuroscienze, che tu descrivi qualcosa da un punto di vista personale. Cioè, nel senso, tu impersonificando un personaggio, cioè dando vita a un personaggio, puoi di fatto incarnare una personalità. Cioè, le neuroscienze descrivono la nostra vita in modo comunque organico, biologico, e attualmente, come già ci è capitato di discutere qualche tempo fa, non prendono in considerazione la vita interiore, cioè nel senso quella vita interiore che in realtà per Dick è ciò che
poi ci porta la vita interiore, cercano di capire cosa la vita interiore sia.
Sì, però attraverso la fenomenologia, cioè nel senso attraverso ciò che accade, quello che mostriamo da un punto di vista biologico, ok? Infatti le neuroscienze sono eterofenomenologiche, perché ovviamente possono valutare soltanto sulla base di quello che un soggetto mostra di sé. Non puoi entrare.
Quello che la macchina misura, cioè adesso si cerca di...
cosa misura la macchina?
Creare stati emozionali, attività elettrica, si cerca di capire come si compongono, si cerca di capire la differenza fra ciò che un individuo o ben esprime, o ben dice di percepire, o sembra percepire, e ciò che è.
Cioè. Ma è tutta eterofenomenologia, anche la macchina, le misurazioni della macchina sono...
Mi devi aiutare con quello che intendi io. Quando sento una parola nuova, cos'è la eterofenomenologia al suo posto la omofenomenologia?
No, eterofenomenologia... Basta, me ne vado adesso, si è fatto tardi. No, la eterofenomenologia.
Sono due parole, tre. Eterofenomenologia. Quale delle tre eliminiamo o rovesciamo per costruire l'altra parte del mondo?
No, beh, non c'è, ma in realtà non c'è, cioè l'eterofenomenologia è soltanto un modo con cui si declina la fenomenologia. La fenomenologia è di fatto lo studio di ciò che un'entità, un evento manifesta di sé. Eterofenomenologia significa che io studio ciò che un terzo sempre mostra di sé, ok? Quindi la eterofenomenologia è sempre quella in cui c'è uno studioso o una macchina che misura le manifestazioni di qualcosa, ok? Quindi Daniel Dan...
Io posso infilare, guarda che posso infilarmi nell'MRI scan... E farmi...
Sì, ma la descrizione deve essere sempre sulla base di un osservatore esterno. Cioè l'eterofenomenologia parte dal discorso che deve esserci sempre...
Ma non c'è l'autoosservatore, questo che vi fate delle pipe, cos'è l'autoosservazione, l'homo eterofenomenologia?
Cioè se tu misuri, se tu ti attacchi degli elettrodi, ok? La macchina a cui hai attaccato misurerà delle cose che sono tue, ok? La tua osservazione si baserà sempre su ciò che la macchina vede, ciò che la macchina misura.
Mi sto chiedendo, quando usi questi termini qua, cos'è, che secondo me va alla radice della storia di questo Dick?
Sì.
Cosa altro è possibile?
Beh, l'altro è possibile è l'introspezione.
Stessa roba. C'è un apparato del mio cervello che misura altri pezzi del cervello, non misura mai se stesso.
Guarda, questo è interessante, però...
Posso fare un esempio brutale?
Vai.
Cioè, se uso questo per misurarmi questo...
Non è esattamente scientifico, però, cioè nel senso non... diciamo che... Allora, io qui c'è un autore che mi piace, che io amo moltissimo, che forse conosci, che è Daniel Dennett. È lui che parla dell'eterofenomenologia nel suo libro sulla coscienza e via dicendo. E lui afferma che l'eterofenomenologia...
Infatti appartiene a quella lunga lista che ti ho fatto prima, no?
Lui è uno che collabora con neuroscienze. Però Dennett, cioè, se mi dici David Chalmers, ti dico fa parte di Dennett, invece è uno.
Lui sa cosa dice. C'ha una posizione specifica sul problema
della coscienza.
Right.
Sì, però che la coscienza è di fatto
di Free Will, io sono abbastanza d'accordo con lui. C'era un mio vecchio amico filosofo con cui avevamo deciso di scrivere probabilmente le stesse cose 30 anni fa, poi non l'abbiamo mai fatto. Vabbè, colpa.
Ok. Però Dennett, sì, sulla coscienza dice che è un'illusione autoprodotta di fatto, cioè nel senso quello è la sua posizione sulla coscienza. Quindi in realtà è uno molto riduzionista, è uno che collabora con fisici, è uno di quelli che dice che di fatto...
Ma allora però se condividi quella parte del punto di vista, non capisco perché usi la parola solo, capisci? Perché non c'è l'autointrospezione. Cioè, certo esiste l'introspezione, ti dirò che prima lo spiegavo proprio l'altro giorno in classe agli studenti, no? In economia, contrariamente a quello che molti credono, ci siamo posti da un secolo e mezzo almeno, probabilmente di più, il problema delle preferenze e delle decisioni, in maniera, secondo me, più seria di quello che la Vulgata racconta. Cioè, ci siamo chiesti perché la gente decide le cose, cioè la gente decide cose continuamente senza alcuna minima regola, o è possibile intendere, almeno descrivere, delle regolarità del cervello umano che nel 97, poi ci sono sempre le anomalie, appunto, sono gli autistici, piuttosto che i Boldrin, piuttosto che, per carità, il cervello umano.
I DIC.
È quello che è. Quindi ci siamo chiesti, perdendo tempo, in media come decide. E quindi questa roba delle, quella che noi chiamiamo preferenze, no? Che vuol dire semplicemente come tu, per mille ragioni le più complicate, che mi dicevo di capire, ogni volta che devi cercare di fare una scelta, fai un piccolo ordine nella tua testa delle cose a disposizione in quel momento e scegli più o meno quella che riesci a permetterti, che ti piace di più. Cioè, tipo io stasera potevo anche andare a correre in bicicletta, ho deciso che preferivo a stare a parlare con Rick Dufay. E noi per capire quello, fino all'altro giorno, abbiamo usato introspezione. Anche in maniera molto intensa, cioè la gente, chi faceva ricerca in quel campo, cercava di essere il più onesto possibile, cercare di capire come gli funzionavano gli stimoli, i desideri. Ci sono scritte anche cose interessanti. Però uno era molto cosciente che mentre faceva questa cosa non è che riusciva a introspettare la propria autocoscienza guardandola da fuori. Era cosciente di avere un pezzettino di cervello che cercava di utilizzare la memoria.
Che osservava l'altro. Certo, sì. Però c'è.
Che alternativa c'è?
L'alternativa è quella, per esempio, se vogliamo rimanere nell'ambito della fantascienza, visto che stasera ci divertiamo con quello, cioè oggi in realtà ci divertiamo con quello, è proprio quello che dice Asimov nel ciclo della fondazione. Perché vedi, Asimov in realtà descrive nel ciclo della fondazione una cosa molto simile a ciò che la neuroscienza contemporanea sta perseguendo. Quando lui parla della psicostoria, ok, la psicostoria che cos'è? La psicostoria è, partendo dalla convinzione che ogni essere umano è un algoritmo neanche troppo complesso, in realtà noi, una volta descritto in modo chiaro questo algoritmo, potremmo prevedere senza grossi problemi la storia a lungo termine dell'umanità, ok? Cioè, se tu hai bene o male coscienza di tutto l'algoritmo di un popolo, possiamo dire così, ok, l'algoritmo degli individui che fanno parte di un popolo, bene o male puoi prevedere non solo le loro scelte individuali, ma anche il modo in cui si muoverà, ovviamente al netto di imprevisti naturali e via dicendo. E poi, in realtà, nel corso del ciclo della fondazione, alcuni individui contraddicono in modo palese le previsioni e la psicostoria fallisce chiaramente. E secondo Asimov questo avviene perché nel momento in cui tu hai perfetta cognizione del tuo algoritmo, tu stai immettendo in quell'algoritmo delle informazioni nuove. Cioè, nel senso, tu di fatto...
Certo.
Esatto. Ed è questo il motivo...
Il principio deve essere così.
Esatto. È per questo tanti filosofi e non solo, e poi producendo un sacco di supercazzole, però si sono in parte convinti che l'atto di conoscenza al 100% non è assolutamente possibile, che la conoscenza rimarrà sempre per un certo quid non conoscibile del tutto, perché ogni atto di autoconoscenza porta al progresso, alla complessificazione di quello stesso algoritmo, che quindi non puoi mai abbrancare del tutto. Ed è per quello che poi rimane quel dubbio lì, quel dubbio da cui siamo partiti, ok? Il dubbio di Dick. Il dubbio di Dick nasce dal fatto che poi nell'automovimento di conoscenza di sé, in quel movimento di autocoscienza, c'è sempre un qualche cosa che sfugge dalla comprensione eterofenomenologica di cui Dennett è così convinto. E perciò in quella roba lì c'è una realtà. E quella realtà, in Dick, ma non solo in lui, prende un connotato talmente forte che porta a dubitare di tutto il resto. Cioè, se non vale quella regola finale per una così piccola porzione, allora viene meno tutta la teoria. Cioè, la teoria è che io possa capire l'essere umano, l'anima, la coscienza, guardandola dall'esterno.
Dunque, allora, l'anima lasciamola stare. Io possa capire l'essere umano guardando all'esterno, dipende da cosa vuoi capire. Tutto questo, non lo so, io su questo mantengo un atteggiamento molto agnostico, se vuoi, dubbioso, che dice una serie di cose le abbiamo capite, che anni fa, o decenni fa, o secolo fa, ci sembravano impossibili da capire. Mi sembra un grandissimo passo avanti. Io sono uno riduzionista per ragioni di pragmatismo. Se esiste il miracoloso indicibile che ci anima e ci dà il soffio della conoscenza, visto che è indicibile e inconoscibile, mi diventa di nuovo irrilevante, che me ne frega. Mi fermo là, capisci? Questo argomento, certo, asimoviano che mi hai appena fatto, era asimoviano, no?
Sì.
Mi hai appena fatto, mi sembra... Cioè, mi sembra una delle tante applicazioni un po' distorte della versione popolare del principio di indeterminatezza di Heisenberg. No?
Sì, beh, in parte sicuramente.
Quando misuro, cerco di misurare lo stato di certe particole subatomiche, il puro atto di misurarle mi costringe il più puro atto della misurazione mi costringe a una perturbazione, e quindi in realtà non posso mai misurarli esattamente, posso solo misurare una distribuzione di probabilità di stati fra di due. Cioè, non lo so, mi sembra, se l'ho capito giusto.
Sì, no, beh, più o meno è così. Cioè, nel senso, io non posso descrivere in un dato momento la totalità di quello che compone il mio essere, mettiamola così, ok? Questa è un po' l'idea centrale.
Il problema vero è che tutto questo, vengono usate parole prive di senso. Quello è il problema. Cos'è la totalità del mio essere?
No, beh, cioè, nel senso, l'ho usata per
no, ma non sto accusando te, questa... è che tutti lo usano, ma cos'è? Si presuppone esista una totalità dell'essere, e se non esistesse questa roba, cosa vuol dire che non posso descrivere la totalità del mio essere?
Però capisci che questa cosa qua, questo argomento è un po'...
un terreno che non lo so se riusciamo a controllare, ma vai, scusami.
No, io lancio solo questo stimolo, è un po' rischioso, perché in realtà tutto il pensiero olistico, complottista e via dicendo, parte, almeno in una sua porzione, proprio dal presupposto che non ci sia quella totalità, e che non essendo, peraltro, olistico è sbagliato, perché ovviamente olistico significa che c'è una totalità da comprendere, però diciamo così, il pensiero dell'autocomprensione, dell'autocoscienza, a volte parte dal presupposto che non c'è la possibilità di descrivere quel tutto, che c'è sempre qualcosa che sfugge, ok? Invece la neuroscienza molto spesso si pone il problema, cioè presuppone che ci sia una sorta, non dico di totalità, però una sorta di soggetto fatto e finito che sia descrivibile, ok? Cioè, quando si dice, anche lì Daniel Dennett ci ha scritto un libro, quando lui dice che un giorno avremo degli elettrodi sufficientemente potenti da poter proiettare sul muro di casa mia tutti i pensieri che mi passano per la mente in quell'istante, ok? In parte lui sta già dicendo che c'è...
Sì, certo. Secondo me è almeno ipoteticamente possibile, poi che lo diventi praticamente, nel senso che si riesca a riprodurre, a mappare, no? Neurone per neurone, sinapsi per sinapsi, quello che succede in una roba tridimensionale, tra l'altro, no, spero non... proiettarla sul muro rischierebbe di farne sparire la complessità. Non lo so, è tecnologico.
E comunque forse sarebbero pensieri molto meno complessi rispetto
a quello che ci aspettiamo. Che altro possiamo essere se non il prodotto del complesso di stati che sono il nostro cervello, dei neuroni del nostro cervello? Che altro possiamo essere? E del nostro corpo, e i sensi, il fatto che c'ho la percezione della mia mano che si muove mentre parlo con te.
Beh, secondo...
possiamo essere, se non quello, oppure l'anima divina, ragazzi.
Certo, beh, allora, secondo Dick, sempre parlando, ovviamente, restando sempre in quel tipo di discorso lì, perché è quello da cui siamo partiti, c'è un romanzo, ok, che è il mio romanzo preferito di Dick, che è Le tre stimmate di Palmer Eldritch, ok? Lui immagina che in futuro ci sia questo Palmer Eldritch, che è un imprenditore statunitense, una sorta di Elon Musk, ok? che a un certo punto prende la sua bella astronave, va su Proxima Centauri, sparisce per 10 anni, tutti lo danno per morto, e quando torna ha con sé questo lichene particolare, una sorta di erba che serve, che è una droga, ok? E cosa succede? Succede che Palmer Eldritch può utilizzare questa droga non soltanto per sollazzare i suoi clienti e via dicendo, ma soprattutto per farli entrare in uno stato di trance da cui non si risvegliano più. E secondo Dick, per esempio, ok, tanto per farti capire il tipo di personaggio, l'eucarestia, l'eucarestia cristiana è stata la stessa cosa. Cioè l'eucarestia, ovvero la transustanziazione, mangiare il corpo e bere il sangue di Gesù Cristo, che secondo, per esempio, alcune testimonianze...
Questa è una metafora, però...
No, secondo alcune... Beh, tu sai che secondo alcune testimonianze apocrife dell'epoca, l'eucarestia inizialmente era l'uso di un fungo, ok? Cioè, nel senso, l'eucarestia era molto più simile a quella che facevano gli indiani d'America all'inizio, ok? Ci sono gli scritti di Nag Hammadi, i cosiddetti rotoli del Mar Morto, che descrivono delle pratiche che sono molto simili a quella dell'uso di sostanze stupefacenti, perché era pratica di uso comune fra le tribù di quell'epoca a volte. E quindi lui dice in realtà il mondo, cioè la cosa in più che potrebbe esserci è che noi potremmo essere sempre all'interno dell'incubo di qualcun altro, cioè potremmo essere all'interno del mondo, in questo caso, cioè voglio dire la cristianità è stato un modo per trasportare l'umanità in un mondo completamente diverso rispetto a quello precedente, quello pagano, quello romano e via dicendo. Quindi, lo so che è un bel casino, devi leggerti...
Ma mi sembra una valanga di stronzate.
No, sono stronzate bellissime, Michele.
Ma anche la Bibbia è piena di stronzate bellissime. C'è quello lì che apre il Mar Rosso, poi va su una montagna, gli danno delle pietre, c'è Dio che gli parla, fa il pochetto.
Da un roveto ardente.
Le storie molto belle. Che differenza c'è?
La differenza è che il mondo è cambiato radicalmente su quella base di quelle storie. La
originale è stata scritta qualche migliaio di anni prima.
Te la metto un po' meglio.
Che camminava sulle acque, che gli portavano praticamente, era andato al ristorante, gli avevano detto cosa vuole, ma un antipasto bollito misto veneto, e poi c'è 4.000,
poi invece...
no basta, questa densa è ora che dava mai a tutti, perché mi faccio il margare rialto. Perché dovrei occuparmi seriamente di queste cose come se avessero a che fare con descrizioni di ciò che si può dire sul mondo invece che con descrizioni di fantasie di cui possiamo fare delle storie
perché emozionali. Perché in realtà noi siamo sempre manipolabilissimi. Cioè quello che io prendo da queste storie...
Non ci sia manipolabilissimi, non è che non ci si faccia manipolare e prendere, ripeto, seriamente come descrizioni del mondo quelle che sono delle plateali, e lo diciamo che ne siamo a coscienza, maniere di intrattenerci.
Ma sono, in realtà sono metafore queste, cioè nel senso io sono convinto che quando si racconta dell'apertura del Mar Rosso, non è mai stato aperto il Mar Rosso, ma è una metafora per dire altre cose, ok? Sono
da qualche parte sono passati.
Come?
Da qualche parte sono passati.
Da qualche parte sono passati, esatto. E come diceva Spinoza, forse c'è stato un...
E siamo riusciti ad attraversare l'acqua.
Evento naturale, tipo una secca particolarmente importante, e sono riusciti a passare, ok? Però in realtà quello che io apprendo da queste storie è, almeno ciò che a me interessa, è il fatto che noi siamo sempre fortissimamente manipolabili proprio attraverso queste storie, e il mondo è cambiato radicalmente.
Perdonami, però cosa ci danno di extra? Non descrivono la cristianità, non c'entra assolutamente niente. Che si facessero di funghi quando pensavano di avere l'eucaristia mi sembra irrilevante, ne facevano in tutti i colori. La storia dell'inizio della cristianità è una storia di una setta di impazziti in quella zona della Galilea, che gli va a buca, il capo glielo fanno fuori, si gasano, si disperdono, però cominciano a dire robe, per qualche ragione è un successo, poi arriva Paolo di Tarso, che era uno sveglio, educato, è, si mette lui a predicare e sta roba funziona. Boom. Allora, se voglio capire la cristianità, capisco quella cosa lì. Sai, chi se ne frega che il mito della transustazione loro se lo siano inventato perché si drogavano?
No, non è tanto questo. È più che altro il punto è quante volte può essere successa quella cosa? Cioè, quante volte può essere successo che un'idea sia serpeggiata all'interno dell'umanità attraverso pratiche che poi noi abbiamo perduto.
E quindi?
Beh, quindi c'è da stare allerta.
Ma perché?
Perché? Perché puoi finire nell'incubo di qualcun altro.
Sono questa è un'idea tua, nessuno è finito nell'incubo di
no, nessuno. Sto portando all'estremo le conseguenze.
Ma non stai portando all'estremo, stai facendo un salto logico che è assolutamente non giustificato. Che qualcuno si faccia, cioè, voglio dire, Pink Floyd si facevano di droghe.
Esatto.
Io discutevo di Pink Floyd, lo tiro fuori. E quindi, cioè, gli stati allucinati di Pink Floyd iniziali, Syd Barrett e compagnia, hanno cominciato a produrre un certo tipo di liriche, di melodie, eccetera, eccetera, che poi hanno fatto anche senza farsi. Ma non è che io sono diventato parte dell'incubo di qualcuno. Hanno prodotto degli oggetti musicali e me li ascolto. Cioè, sarò anche a terra e brutalmente contadino, scarpe grosse, cervello fino, ma io non riesco mica a capire queste voli pindarici della logica.
Ti è mai capitato di prendere una pillola rossa, Mike?
Rossa? L'Advil? Non è rosso rosso?
No. Allora, io concludo
io
con
so
questo.
So che hai okay. Matrix in mind, me l'hai spiegato tu una volta.
Esatto. Adesso sai cosa? No, è questo. Allora, il punto, secondo me, è la cosa pratica, che perlomeno mi ha... Cioè, nel senso che a me è sempre interessato di questo tipo di letterature. È proprio quel momento in cui in Matrix viene offerta la pillola blu e la pillola rossa, ok? È molto interessante il fatto che Neo prende quella pillola... Ma non si pone il dubbio che quella pillola potrebbe essere una droga veramente pesante, che gli frigge il cervello e che lo fa entrare in un'allucinazione ancora più forte, ok? Per me la cosa veramente importante è che molto spesso capita e meno la mente è preparata a queste evenienze, più è vittima di queste evenienze, ci capita continuamente, e capita continuamente, ripeto, soprattutto a chi non è preparato, di prendere pillole rosse pensando che siano la liberazione. Ok? E questo è ciò che io apprendo da Dick. Cioè, il messaggio di Philip K. Dick, al di là delle follie, poi io mi sono divertito a portarle all'estremo perché io volevo veramente vedere tu che andavi in tilt, ed è stato molto bello. Però al fondo di tutto questo... No, in tilt, nel senso...
Posso solo intervenire un attimo? A me sembra che dal punto di vista pedagogico, se il problema è, e questo forse a distanza, se il problema è cercare di comunicare a persone che occorre stare attento al fatto che vieni facilmente illuso, non lo so, io pedagogicamente trovo poco appropriato l'utilizzo di questo tipo di fantastorie, le quali hanno un potere di fascinazione e di credibilità anche per la fama di costoro, tale per cui si rischia di avere l'effetto contrario, cioè di convincere chi ascolta che magari non quella specifica bufala, quella di Salvini, è vera, ma un'altra molto più sofisticata e complessa lo è. E noi siamo appunto batteri che si muovono nel sogno di un dio cattivo.
Certo, può essere presa così, cioè su questo sono pienamente d'accordo.
Non ci avevo mai pensato a sta roba, mi ci hai fatto pensare tu, quindi ti ringrazio. Infatti adesso ascoltando ti continuavo a pensare, dico boh, cosa gli dico? Perché non so che non ho un'opinione.
Cioè io
ferma, hai capito?
Certo, ma non si può avere un'opinione ferma su questo, cioè sono comunque ci stiamo divertendo con anche un po' di fantafilosofia, come giusto che sia. Però io quello che, e io avendolo letto molto presto, perché io i primi racconti di Dick, Le tre stimmate, l'ho letto che avevo 15 anni, è stata la prima volta in cui mi sono reso conto e ho detto quante volte può essermi successa quella cosa lì? Cioè quante volte mi è stata offerta la pillola rossa in modo metaforico, ideale, via dicendo... E non ho messo in discussione il fatto che Morpheus magari era veramente il peggior spacciatore di meth di tutto il mondo, e invece io sono veramente finito per essere qualcosa che magari detesto. È un po' questo. Poi io l'ho vissuta, io concludo con questa cosa qua perché mi interessa, io l'ho vissuta in prima persona. Io la mia pillola rossa l'ho presa e ci sono stato dentro quasi 5 anni. Quando io ho lavorato nel campo finanziario, ok, la mia pillola rossa è stato convincermi e circondarmi di persone, di cose, di discorsi, e di essermi totalmente dimenticato ciò che invece mi piaceva fare, cioè quello che sento io di essere, ecco la mia introspezione, cioè quello che mi piaceva fare prima, le mie passioni e via dicendo. E sono entrato in un mondo che era letteralmente un incubo, che di cui non facevo realmente parte. E poi, fortunatamente, c'è stata una persona che mi ha detto «Oh, guarda che meglio tornare indietro». Però ecco, io forse sono vicino a questa cosa qua perché me la sono sentita addosso. E credo che la letteratura di Dick, pur mantenendo il pericolo che tu hai detto, cioè nel senso, secondo me molti lettori di Dick sono stati traviati da Dick, però se usata bene può almeno portarti a dire, ok, guarda, stai sempre allerta, guardati intorno e tutto quello che ti entra dentro, idealmente, ma anche fisicamente, cerca di... almeno di guardarlo con un filo di sospetto, perché quello è il pensiero critico.
No, per carità, l'interpretazione metaforica o così, l'allegoria, se vuoi, ci sta tutta e mi va anche bene. Niente, credo che la differenza sia proprio di cioè, se tu tutto questo me lo vuoi interpretare come allegorie, ci sta. Infatti, come ti ho detto all'inizio, credo che cioè anche Zanna Bianca, che ne so, Ivanhoe, sono tutte allegorie, storie, fantasie che vogliono raccontarti una morale sulla vita, su come comportarsi, sugli uomini, sulle donne, no, anche sono tutti racconti che ti affascinano perché ti creano, sono potenti, ti creano personaggi, ti identifichi con i loro sentimenti, ti sembra di percepirli, prendi parte, no? Prendi sempre le parti dell'uno o dell'altro. E poi cercano di insegnarti qualcosa. Quindi se questo è l'obiettivo, ci sta. Se, come a volte mi sembra, si vuole estrarre da alcuni di questa, che non è solo la fantascienza, anche una dimensione, come dire, descrittiva del mondo, no? Io mi fermo, ecco.
Beh, ovviamente quello va preso con un grano salis in modo totale. Io, questa roba io l'ho in parte da giovincello appresa leggendo queste storie e poi ovviamente è stata rafforzata perché va inevitabilmente raffinata. Diciamo che come sempre la letteratura può darti lo stimolo, l'entrata all'interno di una sorta di convincimento che poi è dovere di ognuno insomma andare ad approfondire, specificare. Però sì, in realtà non sono domande... Secondo me quella lì è una domanda che non è futile, ecco. E quando viene presa storta, poi sì, rischia di diventare un'altra droga, che è la droga del complottismo, del dubbio per il gusto del dubbio. E quello ovviamente poi è un problema.
Il complottismo mi sembra una cosa sempre più diffusa, no? Cioè, sì, non lo so perché, ma mi sembra che... Forse è la reazione della mente umana quando si sente debole, quando non è abbastanza educata, quando non ha avuto fortuna, quando si sente emozionalmente sfigata, in una società come la nostra, dove vivono molte più persone che mai, dove è tutto molto più complesso, meno semplice da capire.
Certo.
Non c'è alcun dubbio che sia così, no? Se vivi malamente, per carità, che il costo del vivere meglio, di poter avere queste enormi potenzialità, le possibilità di sviluppo umano, di realizzazione umana che abbiamo, il costo di questo sia quello di dover accettare che vivi in un ambiente che è veramente difficile da capire, dove il 97%, 99% di ciò che accade non lo capisci, no? Proprio non lo capisci, cioè io ne sono cosciente, cioè lo strumento stesso che stiamo usando, tre quarti delle cose che faccio, no? Io mica li capisco.
No, cioè, li prendi così come sono, no, certo.
Non mi dice... Oggi ho cercato una... che poi ho scoperto essere una scrittrice della... Pidina. Non so il nome, su Twitter. Ho cercato disperatamente di farle capire che non vuol dire... Se non capisci è... Come le avevo detto, lei non è in grado di capire questo argomento. Ha sostenuto che elimina... Era lì che sosteneva che eliminando gli sconti dalle librerie, impedendoli... non aumenti il prezzo dei libri, anzi. Lei sta dicendo una bugia, ma mi rendo conto che lei aveva dei problemi a capire questo concetto. E lei mi dà della scema. No, dico, non ti do, anzi le davo del tu, per sicura offesa, perché ha detto che una signora non era del lei. Gli ho detto, allora, se proprio c'è queste manie piccolo borghesi, allora una volta, sì, ricordati che una volta è agli anziani che bisogna dare del lei. Io ho 13 anni più di te, quindi dammi tu del lei. Io ti do.
Dammi tu.
Mi vengono a rompere le balle con le loro piccole regole da borghesia ridicola alla Claudio Lolli, ma si picchino. E la cosa divertente è che questa qua non è riuscita a capire. Io ho detto, guarda, E uguale MC al quadrato. Io lo ripeto e magari posso anche farvi dire, ma in realtà non ho capito bene come funziona. Certo. Questo non mi rende scemo, è che c'è il mondo, è molto complesso.
È molto complesso.
È davvero molto complesso. E ci vuole, io credo, ecco, su questo, lasciami fare il filosofo, mentre il famoso senso della vita, proprio il senso di Ludwig, non lo capiremo mai, non lo possiamo dire, lo possiamo al più sentire. Io credo che l'idea heideggeriana dell'accettare di essere gettato in un mondo privo di senso, di dovercelo cercare accettandolo, sia molto più attuale oggi che avrebbe potuto essere 500 anni fa, quando il Signore ancora non l'aveva teorizzata, proprio per l'enorme complessità in cui ti trovi. Che io credo di essere gettato nella vita, nella campagna veneta del 1600, al di là delle sofferenze, della tristezza del vivere, il vivere sembrava avere un senso, sembrava.
No? Certo, diciamo che era più facile dare un senso, ecco, forse, cioè nel senso, sì, perché la lettura era molto meno...
Devi proprio inventartelo tu perché capisci che non c'è.
Certo, certo.
Quindi mi rendo conto che pensare a complotti, a grandi manipolazioni, a grandi... sia estremamente attraente.
E confortevole, sì, sì, assolutamente, su questo non c'è dubbio. Bene, bene. Mike, abbiamo parlato di cose... abbiamo fatto un delirio oggi. Ma è giusto così? Sei nella Philip K. Week? Scusami,
Adesso mi tocco.
Adesso mi tocco. Fate un meme a quest'uomo, vi prego. Bene, bene, bene. Allora, niente, io ti... regalerò, quando ci vediamo sabato prossimo, ti regalerò una copia di Le tre stimmate di Palmer Eldritch, cioè tu dovrai leggerlo assolutamente.
Guarda, posso dirti cosa ho appena fatto finché parlavo con te, perché io sono...
Cosa?
Credo che sia già arrivato sul mio Fire.
No, non posso più regalartelo, dannazione.
No, qualcosa puoi regalarmi, ma ti mostro, è già arrivato. Ehi, carica te, che non c'è tempo, stiamo finendo, siamo in ritardo.
Eccolo lì, grande, grande. Bene, bene. Allora il mio lavoro l'ho fatto. Bene,
in realtà, bene. In realtà lui è l'erede universale di sto PKD.
No, magari, cazzo, diritti cinematografici. Ma oh. Mike, se io fossi l'erede di PKD... Non sarei mica qua a fare video, sarei alle Maldive.
Ah, sai, un giorno dobbiamo, ma questo te lo propongo off record, mi hai fatto venire in mente un'idea di una
cosa. Ok, allora, voi pubblico adesso dovete cercare di indovinare in un commento la proposta indecente di Mike.
Mike. È indecente, no, proposta...
Ciao a tutti, buon fine settimana. Ciao, ciao, ciao Michele. E...
Oh, grazie.
Ricordatevi.
Non è tutto fantasia ciò che pensa.
Non è tutto fantasia ciò che pensa. Ciao a tutti.
Ciao.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.